Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around.
Le 8 e 7 minuti, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, sono in ritardo, ritorno nella mia dimensione consueta che è quella del coniglio di Alice che corre con l'occhio all'orologio. Il ritardo va bene, ce lo siamo accumulati, ma comunque ci siamo pronti ad affrontare la prima delle tante giornate campali che abbiamo di fronte. Non bastasse il virus, è arrivata la politica e quindi andiamo subito necessariamente con l'inevitabile notizia del giorno. Renzi ritira le ministre e fonda governo vivo. Vivo, beh, insomma, non esageriamo. Che ne sarà del governo, che ne sarà di noi, ancora non si sa. La crisi è al buio e mai che in queste circostanze si trovi un elettricista. È così al buio che ieri sera anche i giornalisti più avvezzi all'interpretazione dei più intricati colpi di palazzo si sono dovuti arrendere di fronte al mistero dell'irrazionale. Selva di punti interrogativi, materia oscura, roba che costringerà Mentana a convocare in studio esperti di enigmistica, esegeti della Bibbia, medium, paragnosti, pur di riuscire a trovare una risposta convincente. Nessuno nella sostanza ci ha capito niente, cioè ci hanno provato in tanti a dare un'interpretazione, magari una è pure quella giusta, però boh, forse, chissà, nessuno ci ha capito niente, forse nemmeno Renzi, che ieri in conferenza stampa però ha chiuso le valigie di Bonetti e Bellanova. Renzi ha parlato torrenziale con le due ministre al fianco, più silenti della bionda e la mora sul palco di Sanremo, entrambe con la mascherina sul volto, ma non è che avevano la mascherina, e che le aveva proprio imbavagliate, metti che poi gli rubassero la scena. Renzi comunque ha parlato, e ha parlato in latino, ha detto che Conte è un vulnus per la democrazia, e come ha osservato il mio amico Guglielmo, il fatto che parlasse in latino era il segno che forse era posseduto. Renzi ha detto che la democrazia non è un reality show, che è cosa giusta, anche se detta da lui suona un pochino singolare, come se Vanna Marchi si mettesse a tuonare contro le televendite, però la sostanza è stop a Conte, ma mai dire mai, perché Renzi comunque ha aperto la porta, per quanto lo abbia fatto con lo stile di Jack Nicholson in Shining, ha ufficializzato la crisi, ma ha voluto lasciare aperte molte possibilità sugli scenari futuri, per esempio farsi nominare imperatore, e dire che a un certo punto sembrava quasi che le cose potessero aggiustarsi. Su suggerimento dell'Azzolina avevano pure aggiunto le rotelle al tavolo delle trattative, che era una, come dire, la traduzione perfetta, irresponsabili rotelle banchi di Palazzo Madama, e invece niente, e perciò lasciatemelo dire, trovo davvero assurdo interrompere a questo punto un'esperienza di governo proprio ora che Di Maio si era iscritto al corso di inglese. Ma dai, non si fa, è davvero un peccato. Come dice Ale Mantovan, almeno Trump tiene in ostaggio una nazione con il 47%, invece notiamo come sia stupefacente come un paese, un esecutivo, i due principali partiti di governo siano in totale balia di uno che non ha un partito e di un altro che un partito ce l'ha ma non ha i voti. Ricapitolando quello che è successo negli ultimi due anni, Renzi aveva fatto nascere il governo Conte bis per impedire che Salvini avesse i pieni poteri, e adesso fa cadere il governo Conte bis così da poter consegnare a Salvini un anno e mezzo dopo i superpoteri. Eh sì, perché ok, i principi, le ragioni politiche, tutte le cose anche giuste che Renzi ha elencato in conferenza stampa, ma poi alla fine vanno valutate le conseguenze, e le conseguenze sono proprio Salvini, e non solo Salvini, che ovviamente a proposito di reality ha twittato a mitraglia nel durante e anche dopo, e quindi stamattina sono andato a vedere che cosa avrà twittato Salvini in apertura di giornata. Bene, Salvini ha twittato le parole di Iva Zanicchi, che ha detto: prima scopriamo che le siringhe sono sbagliate, poi che mascherine e siringhe sono acquistate in Cina, la gente pensa: perché dobbiamo arricchire ulteriormente questa Cina che ci ha impestato e impestato il mondo? Ecco, le conseguenze della crisi di governo potrebbero essere esattamente queste qua. Salvini, che ha chiesto elezioni anticipate, soprattutto ha detto no alla minestrone, ordinando subito dopo un triplo cheeseburger. Sta di fatto che appunto i punti interrogativi restano e restano gigante. L'unica certezza forse è che questo governo è un governo che è durato più di quanto dovesse durare. Francesco Bei, per esempio, ha twittato: con la crisi di governo arriva alla logica conclusione un esperimento tra persone che si sono detestate fin dal primo giorno, e senza il Covid sarebbe caduto mesi fa. Per il resto, la politica ieri si è, soprattutto quella dell'area di governo, si è segnalata per un grande abbraccio e istantaneo, immediato abbraccio digitale a Conte, con i tweet, la grandinata di tweet che è arrivata sia dal Movimento 5 Stelle che dal Partito Democratico. Calenda invece si è concentrato proprio su Renzi, ha scritto: se apri apri una crisi spiegando per mezz'ora che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici non abbiamo pregiudiziali su Conte Presidente del Consiglio, o sei molto confuso o sei molto squinternato. Confusione e squinternamento sono quelli che peraltro riguardano un pochino tutti in questo momento, al di là del Calenda che gode per il vicolo cieco in cui Renzi si è infilato e per il 4% che gli viene attribuito alla faccia del 2 di Italia Viva. E allora nella confusione oggi andiamo a leggere quanto possiamo, e c'è tanto da leggere volendo a proposito di questa crisi di governo. Cominciamo dalla spirale pericolosa che racconta Massimo Franco nell'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera. Esito non scontato ma temuto, scrive Franco, sconcertante per l'alone di responsabilità che lo sovrasta, un gesto distruttivo accolto con stupore rabbioso, e pazienza se a questo epilogo si arriva in modo confuso, e se a favorirlo sono stati anche errori marchiani del premier Conte e della sua cerchia di collaboratori. Lo strappo renziano accentua la sensazione di un piccolo partito di guastatori incuranti di imboccare un sentiero buio al momento cieco, anche perché nella gragnuola di accusa a Palazzo Chigi al PD e ai 5 Stelle, suoi alleati fino a ieri, Renzi non ha chiarito quali saranno i suoi passi successivi. L'impressione è che dovesse rompere dopo essersi spinto troppo avanti negli attacchi. Comincio così il pezzo di Franco, che poi prosegue a pagina 30 del Corriere della Sera. Per il resto, sostenendo che si muoverà senza pregiudiziali, lascia aperte tutte le strade, ma le dinamiche che si sono aperte tendono a ridurre gli spazi per una mediazione in grado di proiettare l'attuale esecutivo sul resto della legislatura. Ma le diffidenze si sono inspessite e incattivite, anche perché negli ultimi giorni alle minacce renziane su un governo a capolinea si sono affiancate parole di sfida di Palazzo Chigi, che non hanno fatto bene ai tentativi di tregua. L'appello del Presidente della Repubblica Mattarella a essere costruttori si è scontrato con un istinto demolitorio e muscolare degno di un bullismo istituzionale. Come minimo ora si tratterà di ricostruire sulle macerie di una coalizione che finora non è mai riuscita a diventare tale. C'è uno iato evidente tra la volontà dichiarata dal PD e dai settori dei 5 Stelle a stipulare un patto di legislatura e una realtà di divisioni quasi tribali nel movimento e il frammento corsaro di Italia Viva. Prosegue poi Franco, lo stesso Beppe Grillo ieri ha contribuito a avvelenare i rapporti e a sottolineare il caos della sua forza di maggioranza relativa. Prima ha teorizzato un governo di tutti che è suonato come un ben servito a Conte, poi si è goffamente corretto sostenendo che lo vedeva comunque guidato dall'attuale premier. Insomma, nella gara di inaffidabilità di cui Renzi viene tuttora dittato come il campione, l'ex segretario del PD e ex premier ha concorrenti numerosi, e l'epilogo è quello che il Quirinale aveva evocato da tempo, cercando di esorcizzarlo elencandone tutti i rischi, incluso un voto anticipato. Si avvertiva la consapevolezza che una volta rotto l'equilibrio precario della coalizione tra 5 Stelle, PD, Leo e Italia Viva, poi sarebbe stato difficile trovarne un altro. E sì, perché passate le colonne d'Ercole l'orizzonte è estremamente fosco, cupo e soprattutto indecifrabile. E allora, visto che ancora Conte non l'ha fatto, e vedremo se poi lo farà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, prendiamo noi la strada del Quirinale, facendoci accompagnare da uno dei più noti quirinalisti, restiamo sulla colonna del Corriere, Marzio Breda, che riporta e restituisce il sentiment, come si dice a casa di Maio durante il corso di inglese, del Presidente della Repubblica. Alle 18:30 la voce citata è un'ottava sopra il normale. Matteo Renzi riporta indietro l'orologio della crisi come se i tentativi di avvicinamento del premier non ci fossero stati. Le ministre di Italia Viva dunque si dimettono, ma lui dice di essere pronto a restare nella maggioranza se ci vogliono. Accusa Conte di aver creato un vulnus democratico, eppure giura non ho pregiudiziali nei suoi confronti, che suona però come un Giuseppe stai sereno, e ripete che non siamo noi ad aprire la crisi, anzi puntualizza che per senso dello Stato loro sono pronti a votare le misure anti-Covid, lo scostamento di bilancio e il decreto ristori. È una mossa giocata sul filo dell'ambiguità, quella renziana, tanto è vero che fino a notte fonda erano in molti tra politici e giornalisti a non aver concordato su un'identica esegesi del discorso del rottamatore. Di fatto la rottura dell'alleanza è dichiarata, come si fa quando si chiude una mano di poker dicendo andiamo a vedere, ma non ha il crisma dell'ufficialità. Vedrete poi che la metafora del poker ritorna spesso e volentieri anche in più avanti. Non ancora, almeno prosegue Brede, e questo continua a tenere il Quirinale fuori dal gioco. Infatti adesso tocca al Presidente del Consiglio trarre le conclusioni di questa fase della partita e fare a propria volta una contromossa, assumendosene in prima persona la responsabilità, visto che Sergio Mattarella non farà il suo suggeritore, così come non ha mai voluto essere considerato, né essere in senso assoluto, la terza gamba del governo, il suo lord protettore. Di tutto questo si è parlato ieri all'ora di pranzo, quando Conte è salito sul Colle per riferire al capo dello Stato le correzioni al recovery plan, soprattutto per anticipargli la chiave dell'apertura che si preparava a fare verso Renzi, con un passo indietro sull'ipotesi di sostituire la pattuglia di Italia Viva col gruppo di responsabili, con un passo avanti verso la ricucitura degli ultimi strappi attraverso un patto di legislatura. Mattarella avrebbe chiesto una sola cosa a Conte: cercate di uscire velocemente dalla condizione di incertezza in cui versa il governo. Il problema è che le cose non sono andate come dovevano andare, e quindi a questo punto restano, scrive Breda, fondamentalmente tre strade. Uno, Conte prende atto della sortita di Renzi, va al Quirinale e si dimette, sperando che le dimissioni siano respinte o di avere un reincarico per prendere tempo e negoziare a tutto campo. Per inciso, nella Prima Repubblica si faceva così. Due, Conte va subito a riferire alle Camere, parlamentarizzando una crisi nata al buio e annusandoli sul campo di tutte le manovre, se esistono margini per rilanciarsi rispetto all'azzeramento di Palazzo Chigi preteso di fatto da Renzi. Tre, Conte sfida il rivale in aula chiedendo la fiducia e avendo magari intanto trattato il sostegno dei fatidici responsabili, opzione che potrebbe far storcere il naso a Mattarella, il quale ha sempre evocato il bisogno di maggioranze solide e con un perimetro ben chiaro, altrimenti qualsiasi governo rischia di essere costruito sulla sabbia. Queste le tre opzioni, e da ieri, la carta della pattuglia dei responsabili sembra carta meno buona, ma comunque è tale la suggestione che anche oggi ritorna Mastella sui giornali, intervistato sempre a pagina 6 del Corriere della Sera. Mastella che dice: posso dare il mio contributo, posso fare il regista, il mio è un atto d'amore nei confronti del paese. Strappa il cuore per la commozione questa dichiarazione di Mastella, che poi rivela che i renziani sarebbero preoccupati, pensi un po', dice a Giuseppe Alberto Falci che lo intervista, che chiamano me e mi domandano: ce la fate con i responsabili a tenere in piedi il governo? Hanno paura, ma non hanno il coraggio di dirlo in faccia a Renzi. Così Clemente Mastella, e dei renziani preoccupati scrive anche il Foglio in prima pagina: i responsabili dicono siamo pronti e stanno pure in Italia Viva, Nencini, Conzati e pure qualche ex ultra renziano. Conte avrebbe la guarnigione di riserva per subito o per dopo, ma lasciamo il campo dei responsabili, perché appunto si diceva la metafora del poker è la più gettonata. Ne scrive per esempio nel corsivo di prima pagina su Repubblica Sebastiano Messina, che parla dell'azzardo di Renzi, che tenta l'ultimo assalto ma non ha le truppe. Sembrava un esperto pokerista Matteo Renzi, mentre chiudeva aprendo e apriva chiudendo, mentre metteva sul tavolo le dimissioni di due ministre, spiegandoci che ci vuole molto più coraggio a lasciare una poltrona che ad aggrapparsi alla tenace difesa dello status quo, riuscendo tuttavia a non scoprire le sue carte, a non rivelare se ha in mano una scala reale o sta bluffando con una coppia di due di picche. E alla fine vincerà Giuseppe Conte. Nessuno sa dunque se l'uscita dal governo sia definitiva o reversibile, se quella di Renzi sia la sua ultima scommessa perduta o la sua nuova mossa del cavallo, una di quelle che capovolgono la partita. Del resto è la sua mossa preferita e gli è riuscita già tre volte: con Berlusconi, convinto a stipulare il patto del Nazareno salendo le scale degli ex nemici; con Mattarella, fatto eleggere a costo di tagliare tutti i ponti con il Cavaliere; e infine proprio con Conte, che stava già facendo gli scatoloni quando lui convinse un riluttante PD a digerire l'accordo con gli stessi grillini che lo chiamavano il partito di Bibbiano. Ma oggi è difficile dire se la mossa del cavallo gli riuscirà per la quarta volta fatto oppure no, perché ormai Renzi è un cavaliere appiedato, senza truppe, senza scudiero, un condottiero disarcionato a cui manca una fanteria da mandare all'assalto. Non lo sa neanche lui probabilmente che è il vero giocatore d'azzardo al tavolo della politica, e forse in queste ore si sente in uno stato d'ebbrezza estrosa, curiosissima, come il pirandelliano Mattia Pascal, che morì 3 volte, 2 per finta, e agiva per ispirazioni improvvise e incoscienti. Dal poker a Pirandello, dunque, nel pezzo di Sebastiano Messina, che a un certo punto però scrive anche della citazione del passaggio di Renzi in conferenza stampa, quando dice: la politica non è un reality show, e segnala che quello è un riferimento più che a Conte, a Rocco Casalino. E proprio di Rocco Casalino, anzi di Palazzo Rocco, scrive oggi Salvatore Merlo sulle colonne del Foglio, e scrive che Renzi lo vuole fare fuori più di Conte, ma lui per Conte vale più di un ministro, come Casalino è diventato il centro della crisi. Quanto vale Rocco? Vale mezzo governo, dicono i suoi amici di Palazzo Chigi, perché mai nella storia della Repubblica, mai nell'intrico di 1000 crisi di governo, qualcuno chiedesse la rimozione di un portavoce. Mai era accaduto che un mestiere considerato subalterno e persino ingrato balzasse così al centro della scena del potere. Eppure è proprio la giubilazione di Casalino, il portavoce di Conte, che Matteo Renzi ha chiesto, tra le altre cose, mentre srotolava di fronte ai maggiorenti del PD il suo papiro di negoziato. L'unica richiesta davvero inaccettabile per Conte, che intanto diceva sia tutto, pure sui servizi segreti, tutto tranne che la sostituzione di Rocco, a riprova del fatto che l'ex concorrente del Grande Fratello è davvero passato da essere il cervello politico dei grillini, pensate un po', a essere il doppio di Conte, il suo cervello al quadrato, quasi il metronomo della Repubblica, attore e non comparsa, manovratore più che aiutante, regista delle mosse politiche dell'avvocato impolitico, compresa l'ultima spavalda minaccia di utilizzare i cosiddetti responsabili contro Italia Viva, una figura di rilievo centrale politica, in pratica l'esperimento più riuscito di Gian Roberto Casaleggio, l'inventore stralunato di questa epoca squinternata, il quale sosteneva che ministri, sindaci, deputati e senatori possono essere persone qualsiasi, come pure il presidente del Consiglio, gente all'incirca raccattata dalla strada, disoccupati, analfabeti, bibitari, avvocatuzzi, ma non il comunicatore. Il comunicatore deve essere quello bravo, il vero capo è lui, al punto che nella neolingua casaleggiana e poi grillina erano i parlamentari a essere chiamati portavoce. Allora ben si capisce che non è certo un caso se Matteo Renzi ed Ettore Rosato, chiedendone la rimozione, siano finiti con l'attribuire a Rocco quell'enorme peso politico che d'altra parte Rocco da tempo già si attribuiva da solo. Così Salvatore Merlo a proposito di Casalino. Andiamo rapidissimamente però sulle colonne della Stampa. Oggi l'editoriale di Mario De Aglio riguarda una crisi gettata sulla pelle del paese e parla di politici troppo lontani dai cittadini. C'è l'appello di Marcello Sorgi a Mattarella: ora ci può salvare solo il Quirinale, ma soprattutto ci sono i due protagonisti della crisi affiancati, Giuseppe Conte e Matteo Renzi, uno guardato attraverso gli occhi di Amedeo La Mattina, l'altro attraverso gli occhi di Ilario Lombardo. Partiamo da Renzi, il messaggio è chiaro: il premier deve fare un passaggio al Quirinale, rimettere il mandato nelle mani del capo dello Stato, poi si vedrà cosa succede. A quel punto tutto può accadere, si aprirà il vaso di Pandora, dal quale può anche saltare fuori un Conte Terma con un programma ben definito in 10 punti e una nuova squadra di governo. Da quel vaso di Pandora può venire però fuori di tutto, per esempio che la maggioranza si allarghi, che Berlusconi alzi la mano e dica: io ci sto con un altro premier. Addirittura, se Salvini fosse intelligente, questi sono tutti virgolettati attribuiti a Renzi, se Salvini fosse intelligente, è uno degli argomenti che si sente in campo renziano, potrebbe dire che anche la Lega ci starebbe se arrivasse Mario Draghi, mettendo in un angolo la Meloni e facendo gridare di gioia Giorgetti e Zaia. A quel punto la partita cambierebbe totalmente. Insomma, e Renzi in pubblico non lo dice, una volta dismesso la partita non sarebbe più in mano a Conte, ma si aprirebbe una serie di variabili che planerebbero come d'incanto sul tavolo di Mattarella. Certo, spiega sempre Renzi ai suoi, l'ipotesi principale è il Conte Ter, con Conte e 5 Stelle ridimensionati, le subordinate sono tutte le altre, compreso che loro trovino i famigerati responsabili e governino senza i Italia Viva, ma la vedo difficile, dice, e poi questi responsabili dove sono? Conte non li ha trovati e allora fa la piroetta e va al Quirinale. Per Renzi il re Conte è nudo e deve dire cosa vuole fare, e anche il PD lo deve dire, vogliono puntare su un altro premier, su Franceschini, un tecnico, ce lo dicano, ma devono pure dirci cosa vogliono fare fino al 2023, perché non accettiamo nulla a scatola chiusa. Segnalo che peraltro sul Corriere della Sera si indica nella Lamorgese una delle ipotesi in qualità di nuovo premier che arrivano dal mondo renziano, ma da Renzi andiamo a Conte. Conte parla Ilario Lombardo, un Conte che si è presentato disteso e deciso in Consiglio dei Ministri, ma che in realtà sarebbe esausto e non ne può più di Renzi, del suo tatticismo, e soprattutto dopo che l'ultimo tentativo concordato con il Quirinale è fallito. E ora si chiedono tutti cosa farà Conte. La prima mossa è di non salire subito al colle per dare le dimissioni, lo conferma l'apertura del Consiglio dei Ministri. Ho offerto la disponibilità a un tavolo di legislatura, ma le ministre di Italia Viva mi hanno comunicato le loro dimissioni e le accetto, aggiunge. Questa sera ho informato della situazione in Mattarella, una comunicazione a cui per il momento non fa seguito altro. La seconda mossa del premier infatti è di capire quanto 5 Stelle, PD e Leo, i partiti della sua coalizione di governo, sono disposti a seguirlo fino in fondo, al di là della batteria di dichiarazioni in cui tutti, ma proprio tutti i leader e i ministri, sentenziano che non c'è alternativa. A Palazzo Chigi lo raggiungono Di Maio, Crimi, Franceschini, eccetera. A questo punto dice: non posso più sedermi al tavolo con Renzi, il passaggio parlamentare è necessario. Mi fermo qua per il momento, perché poi dopo Conte e Renzi, a pagina 2 e a pagina 3, gli altri due protagonisti che la stampa mette in pagina sono Zingaretti e Di Maio. Zingaretti furioso, crisi incomprensibile, Carlo Bertini racconta di come i Dem stiano prendendo in considerazione seriamente l'ipotesi del voto che invece terrorizzerebbe i 5 Stelle. Di Maio lì incubo urne, trattare ad oltranza, il movimento fa quadrato attorno a Conte, mentre Grillo invoca un governissimo nel nome della responsabilità. Mi fermo qui perché sono già drammaticamente in ritardo rispetto ai miei tempi, del resto poi l'analisi della crisi di governo la sentirete in modo ben più dettagliato anche nelle prossime pagine di Radio Popolare e Popolare Network. Col Demone ci sentiamo domani mattina, linea a Don Marcaniello e al GR delle 8:30. Ciao!